www.radiodigio.it e la storia continua. Leonardo, la corte del Moro, il cavallo volante, parte 132. Una nuova febbre ardeva nello spirito di Leonardo. Da qualche tempo, e precisamente da quando il Moro gli aveva affidato l'esecuzione dei due lavori maggiori, egli si era chiuso più severamente in se stesso. Nella sua stessa fisionomia pareva mutato e l'alta serenità del suo volto si era fatta più grave, assorta in una pensosità che ne rendeva più acuto il suo profilo. Lo sguardo era spesso assente e inafferrabile. Sul volto si disegnava l'impeto di una deliberata e acuta volontà. Egli stesso si riconosceva mutato nell'intimo del suo animo. La stagione della sua vita, lungamente vagheggiata e sognata nelle lontanissime veglie studiose e indagatrici della sua giovinezza, era giunta. Era sua. Alto splendore e alto travaglio. Ciò che fino a quel momento aveva accumulato nella mente e nello spirito fremeva dentro di lui. Si sentiva vicino ad agire in tutta ampiezza delle sue possibilità. Tuttavia, non rare volte, un'ombra di mestizia traluceva delle sue pupille ardenti. Pensava a tutto ciò che nasceva attorno a lui. Con l'animo ravvivato da un entusiasmo quasi mistico, contemplava la realtà politica e storica che Ludovico veniva costruendo con tanto impeto e con tanta passione e si domandava: non sarà tutto ciò provvisorio? Il destino che aggirava nell'ombra e che Ludovico chiamava fortuna si materializzava talvolta davanti a lui. Egli vedeva la deità nemica in agguato, pronta a ghermirle la preda prescritta e travolgere in un nulla l'opera così superbamente cominciata e condotta avanti. Talvolta, mentre camminava solitario, seguendo il corso dei suoi pensieri per le vie di Milano, che una folla varia e diversa agitava e si domandava: sarà il popolo capace di comprendere ciò che il Moro fa e che compie e vuole e che sogna? Ed egli ne dubitava. Le malvagie voci sparse sul conto del Duca non avevano cessato di rafforzarsi e di diffondersi con maggiore violenza. Gli scontenti si alimentavano sempre di più. E poiché la voce correva che, di là delle frontiere, dall'altro versante delle Alpi, in terra di Francia, il re di quel popolo nutrisse l'ambizione di impossessarsi del bel ducato di Milano, non pochi del popolo cominciavano a desiderare che qualche mutamento avvenisse. Stolti, diceva in cuor suo Leonardo e scuoteva il capo, mentre un'amarezza profonda lo signoreggiava. Sentiva che tutto quello che palpitava attorno a lui era troppo alto, bello e luminoso perché avesse potuto durare. Che lo stesso materiale umano sul quale questa costruzione audacissima e rinnovatrice si fondeva era in un certo modo ribelle, se non ad accoglierla, perlomeno a diventarne cosciente e orgoglioso. Perciò, nell'animo del mastro pittore, a poco, sorgeva la volontà acuta e febbrile di condurre al termine quelle creazioni alle quali egli avrebbe maggiormente affidato il suo nome presso i tempi futuri. Egli trasfigurava. Si era dato, con tutto l'impeto, al suo lavoro. vi si era immerso con una sete di attività e di solitudine che fino a quel momento non aveva mai conosciuta così totale e assoluta. Aveva abbandonato gli altri studi favoriti. L'opera estetica lo assorbiva da solo in tutta la pienezza delle sue possibilità. Si levava di buon mattino. Sovente l'alba aveva appena sbiancato l'arco dell'orizzonte che egli lasciava la sua camera. Il grido mattutino delle rondini, fugava nelle sue pupille il sonno leggero ed egli veniva all'opera sua con un impeto gagliardo che si rivelava anche nella sua possanza robusta della sua persona. Lungo la notte lungamente meditava sulle carte. Al lume di una lucerna fumosa egli elaborava le idee e gli atteggiamenti che il giorno dopo avrebbe resi più concreti nella materia. Ora la suggestione dell'opera d'arte lo padroneggiava completamente. Aveva promesso al Moro di compiere la statua di Francesco Sforza in modo da esaltare degnamente la memoria del Granduca. «Io farò un cavallo lanciato a corsa che dovrà parer vivo», aveva asserito. La gravità della promessa lo assillava e lo ossessionava. Ora tentava nell'intimo della propria mente ogni possibilità creativa. Lunga la notte egli aveva tesi la mente e l'animo nello studio dei movimenti. Non era forse egli l'allievo del maestro Verrocchio, di colui che era stato definito stupendissimo nel far cavalli? Avrebbe dunque voluto fondere nel bronzo un cavallo nel quale la vibrazione del moto si accendesse di una vita vera. Nella sua fantasia, l'impeto dei cavalli accorrenti si trasformava in una intensa forza di creazione. Ormai tutti i disegni erano condotti a termine. La creta attendeva di ricevere la linea del suo pensiero esagitato, l'impronta del suo polso inquieto. Albeggiava ed egli era già al lavoro. Montato sopra un'impalcatura, tentava l'insensibile materia. A poco riusciva a dominare l'opaca immobilità. E sotto il colpo tenace e improvviso dei pollici e degli strumenti, gradatamente l'idea si faceva espressione e si materializzava, si impossessava della creta, la trasformava e ne rivelava la insospettata capacità creativa.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.